tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
L'unico e solo, ci mancherebbe altro se ne fossero due come noi. Allora ragazzi, riparte il The Rock Show, c'è martedì 18 novembre 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi, sino alle 10 anche quest'oggi. E con me come tutti i giorni Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocci,
ciao, ciao.
Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Arriviamo subito dopo i Beastie Boys con le notizie del giorno per voi. 3899 106 600 per darci il buongiorno.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, i Soen, nuovo singolo, Soen. Si intitola Mercenary. Senti un po', allora dobbiamo innanzitutto, pronto Alberto Bognagni, ragazzi, rubrica. Seguitemi stamattina, tantissime cose di cui parlare,
rubriche nuove.
Pronto Alberto Bognagni, nostra voce ufficiale, per preparare subito la voce e poi con Davide prepariamo la sigla della nostra nuova rubrica Maurizio Paniconi contro la musica.
La storia della musica.
Bravo, mi sono dimenticato anche. La storia della musica.
Maurizio
Paniconi che stamattina blasta i Beastie Boys. Oh, ma che è sta roba?
Beh,
ma
sì,
che è sta rumore?
Maurizio.
Mi dà fastidio, Mauri.
Allora,
sì.
Ragazzi, tantissime notizie oggi di cui parlare. Subito il clamoroso, leviamocelo. Poi parliamo delle diete, quello che volete voi. Numero di auto che viaggiano dalla stampa di oggi sulle strade italiane senza la assicurazione, che ricordiamo è assolutamente obbligatoria per legge, RCA, assicurazione per la vostra auto.
Civile.
Quante sono? Vai, sentiamo.
Sulle strade italiane. Tutta Italia, io credo, 1.250.000.
Sì. Maurizio? Sì.
Aspetta, sì, nel senso troppo basso, troppo alto.
A me sembrano tante, 1.500.000.
Quindi, no, io penso che invece ci siamo.
850.000.
Io dico 1.700.000.
Allora, signori, numero di auto che viaggiano sulle nostre strade, iniziate a preoccuparvi perché potreste incontrarne una senza assicurazione. Sono 3 milioni. Ci sono nel nostro territorio nazionale 3 milioni di auto guidate da altrettanti automobilisti, i quali guidano sprovvisti di assicurazione. Ricordiamo che se tu ne dico una a caso, tu fichi sotto un signore e lo ammazzi, non sei coperto all'assicurazione.
Per quantificare questi 3 milioni, evidentemente sanno che ci sono
tre veicoli immatricolati e non ci corrisponde l'assicurazione.
Che bella sta storia, ragazzi.
Andiamo a cercare queste.
Maurizio, non esagerare. Allora, che bella sta storia delle gemelle Kessler. Sono contentissimo. Sono ammazzate.
Un po' è romantica, un po' inquietante.
No, è molto bella, secondo me.
Dai,
anche perché a parte che io ho fatto una riflessione sulle gemelle e ho capito che le gemelle sono più che sorelle. Cioè, no, questo vabbè, era evidente. Nel senso, non è che c'è bisogno di capire.
No, poi loro in maniera particolare.
No, nel senso che la gemella, secondo me, non è semplicemente un fratello, è proprio come se fosse una parte di te.
Certo.
Guarda, io sentivo una loro intervista dove dicevano questo.
Si spiega questo legame molto forte solo così, perché sennò altrimenti che devi pensare.
Dice: noi abbiamo provato a stare distanti, però stare distanti significa come avere un arco in meno. Cioè,
e quindi
un
ci sta che uno dica: non mi va che una delle due muoia dopo l'altra. D'altra parte avevano 89 anni, hanno scelto un momento migliore,
pensa, no?
Cosa bellissima.
Perfettamente teutoniche, c'è anche spunta la disdetta al quotidiano che loro ricevevano.
Hanno fatto sì.
L'hanno disdetto prima, la data era il 30, invece è corretta a mano con la data di disdetta il 17, cioè ieri quando avevano deciso di...
Avevano deciso, ognuno nella sua abitazione, avevano due abitazioni vicine, due case
erano
vicine.
Proprio, allora, erano comunicanti.
Comunicanti, adiacenti, la parola ti piace?
Sì. A soffietto, Mauri.
Adiacenti.
Sì, esatto.
Quanto lunga, Mauri, la porta, mi raccomando?
Ma guarda, forse 2 metri e mezzo.
Allora, ragazzi, molto interessante, ma ammazza la porta
grande.
Allora, ho visto un docufilm dedicato a loro, a loro, dove parlavano della loro vita privata, di quanto questa tipo di simbiosi sia stata da una parte forza, anche, ma dall'altra anche grande debolezza, perché
debolezza.
Non sono riuscite poi a realizzare una vita propria.
Anche a costruire
una lontana dall'altra.
Vabbè, però è bellissimo. Sono contento. È una bella cosa, secondo me. anche perché scusa, 89 anni, metti che ne moriva uno
con una
oggi.
Bellissima vita,
l'altra
certo.
Doveva campare, quanto poteva campare?
Ma in che modo,
insieme a quell'altra, senza quell'altra, in che modo, insomma ragazzi, non lo so, secondo me sì. Allora, intanto ci sono tantissimi messaggi sul discorso delle diete. Prima però vi dico che purtroppo c'è una brutta storia, no, che è successa ieri, capita da ieri, no, eh? Sì, sì. Ho ricevuto un messaggio in privato da Gigi Bilancioni,
ah,
detto
sì?
Luigi,
morte,
e lo voglio far ascoltare, anche se lui non mi ha autorizzato, ma so che sicuramente sarebbe d'accordo.
Ciao Gigi, buongiorno, ecco, sto riascoltando il podcast.
Una
e
brutta storiaccia.
Perché... sì, mi sei venuto a trovare quando sono stato poco bene, sì. È stata molto divertente quella cosa,
è vero.
Infatti speravo di riascoltarla,
sì,
oggi
che
pomeriggio
è successo?
Cioè
che è successo?
Che sto ascoltando nel podcast, ma purtroppo non c'è,
sì,
non so per quale motivo.
Come mai?
Forse per caso, diciamo per caso.
Diciamo per caso, dai, diciamo per caso.
Comunque questa cosa mi
rotoleranno delle teste,
mi fa piangere,
dice.
Dall'altra mi fa ridere, perché sì, è una cosa incredibile, sì. So che tu non c'entri nulla, ovviamente.
No,
non è che
te lo
sto a scrivere per via di metro, non è un problema.
No, no, no.
Io sono contento quando
problema,
che posso partecipare, mi diverto, e poi mi fa anche piacere, come tutti gli egocentrici, riascoltarmi, no? Però vabbè, non fa nulla. Però sicuramente io non mollo, cioè queste cose mi spingono.
Ma non molla, bravo,
da dove
non molla,
pensato,
non molla,
Maurizio,
non
lascia perdere. Ma perché poi lascia perdere? Per
non
me
perché
solo
le lascia perdere?
È un divertimento.
Io non mollo,
ma non molli che
lui non molla. Lo spazio, so che ci stanno ancora tantissimi messaggi.
Ieri già io non mollo, prezioso.
A me fa piacere questo.
Poi
a me lo spazio che mi hai dato, sono contento. E so anche che se in passato c'è
ma tuo spazio te lo devi trovare da uno psicologo, uno serio, uno che te possa seguire, ti possa curare. Sei una persona disturbata, ma lo vuoi capire?
Ci insegna la vita.
Allora,
ma tu la vita non la, tu la vita te la devi insegnare, fatti una famiglia,
allora,
fatti una vita,
ce l'ha la famiglia,
ma che c'ha?
E poi
ma
anche noi siamo un po' la sua famiglia,
ma
no, per certi versi, con tutte quante le
culo,
lui non molla, Maurizio, lui non molla.
Il mio mantra di oggi è, ragazzi, io non mollo.
Posso fare solo una considerazione?
No, intanto voglio dire che rotoleranno delle teste, oggi faccio la riunione 10:30, che devo cacciare via minimo due persone.
Guarda, ma attacco a questo, attacco a questo, sei l'infame Gigi. Perché così tu hai fatto proprio l'infamata.
Ha mannato bevuto.
Fosse stato vero, capito?
Questa, ci sono due famiglie
aggressive
in strada.
Questa
per colpa di Luigi
Bilancioni. Passiva.
Due famiglie che devono andare a mendicare.
Questa finta modestia,
Per
cui no, ma io lo dico così, mica lo dico. No, tu lo dici, brutto stronzo,
per sottolineare
che qualcuno ha sbagliato.
Esageriamo.
E qui, cretino, c'è gente che lavora, hai capito? E anche se dovessi aver sbagliato, nel caso in cui, siccome tutti sbagliamo sul posto di lavoro, non sei certo tu a doverlo sottolineare, hai capito?
Andata,
stronzo, perché io non vengo a mandare i messaggi al tuo lavoro a dire che hai sbagliato. Ma come cazzo ti permetti, imbecille?
Bravo Mauro.
Qui c'è gente che con sto lavoro c'è campa.
Non esagerare.
Hai capito? Non stanno giocando come giochi tu che mandi i messaggi a cazzo.
Si campava,
va
però,
bene?
Si campava, perché ormai purtroppo sì. Ormai ho saputo.
Ci sono
questo
quattro
è come quando
bambini che non faranno il Natale.
No,
sai che stavo pensando a quella cosa
subdolo.
Subdolo, però stavo pensando a quella cosa meravigliosa.
Ma finta di essere tutte
allora
così,
guarda che Gigi
così
sta valutando
mica
la querela.
Le dico così, giusto per
però la voce uguale,
la voce la fai simile, sì. Allora, è un po' come la storia, no? Cioè non c'entra un cazzo, però diciamo mi serve un pochino, mi dà la stura questa cosa di Gigi Bilancioni. Non so se avete seguito la storia di Selvaggia Lucarelli contro le influencer.
Sì.
Mi sembra un po' quella roba là, cioè nel senso, è vero che probabilmente gli atti di un processo, di un procedimento, non dovrebbero essere dati in pasto alla stampa, anche se poi quello lì erano atti pubblici, quindi insomma
sì,
lei li ha ottenuti, cioè, che vadano a finire sui giornali. Però io, una volta che venga a sapere, questo è un quesito vecchio come il mondo, no? Cioè se io vengo a sapere, anche in un modo che non avrei dovuto sapere,
sì,
venga a sapere che mia moglie mi tradisce, oppure che Carlotta Magnoli, non lo so, influencer,
sì,
io non la conosco.
Una
no?
di quelle, sì, io,
so
io la seguivo lei.
Ecco, so che questa qui si è comportata male, questa informazione non la posso cancellare.
Esatto.
Quindi è vero quel che dice Maurizio, che Selvaggia Lucarelli, alias Gigi Bilancioni, si è comportato male, però è anche vero che ci ha fatto scoprire delle cose che non possiamo cancellare, perciò adesso Carlotta Vagnoli, l'altra come si chiama? Vabbè sì, quella lì,
Mora, aspetta, molto
Mora, quella lì è Mora. E altri, e come si chiama quello lì? Gian Piero Giuli pagheranno il fio, ragazzi.
Come,
eh?
Gian Piero Giuli?
A casa. Io ieri ho mandato già un messaggio di preavviso. Oggi non ti presentare, stai a casa perché purtroppo.
No, ma la cosa poi la malattia mentale è pensare che qualcuno abbia potuto tagliare il podcast dove c'è lui. Ma chi te se strancula, Gigi Bilancioni? Ma te pare che io, una volta che esco dal mio posto di lavoro, sto a pensare a te, al fatto di tagliare gli interventi dove c'è stato
chiarissimo, sei stato chiarissimo. Adesso mandiamo una canzone e poi ragazzi, scusate, e poi ragazzi diamo spazio a Gigi Bilancioni per poter rispondere.
Certo.
Ieri mi è venuto in mente, Maurizio, un'idea geniale. Dalla settimana prossima, ogni mercoledì Gigi Bilancioni qui in studio, tutti i mercoledì, a dibattito con Maurizio, a scontro con Maurizio.
Vi ascolto da casa.
Su un tema ti piace?
Ho avuto questa
idea geniale, bellissima idea, ve lo dico da solo. Bellissima idea. Mi guarda così.
No, sta distruggendo.
Ma perché mi guardi così? No, una bella idea. Vabbè, mettiamola ai voti. 3899 106 600.
Ai voti di chi?
Ma tu ti devi piegare al
pubblico. Guarda che il fatto che tu mi dai uno stipendio non significa che sono un zimbello tuo.
No.
Io ti mando a fare in culo come a Gigi Bilancioni. Ci metto due secondi.
Però era un'idea,
no, era per dire.
Valutiamo.
Valuta.
Radio Rock Podcast con Follow You, Follow Me. Vi ricordo Radio Rock Originals, la collezione di podcast originali firmata Radio Rock, disponibile su radiorock.it, sulle principali app e piattaforme di podcast, compresa la nostra app. Ma insomma, poi se ascoltate i podcast su Apple Music, Amazon Music, Spotify, trovate tutti i nostri podcast, un'offerta variegata pensata per soddisfare tutti i gusti. Abbiamo Sound of the Week, che è la collezione di novità discografiche per essere sempre al passo con i tempi, con le ultimissime cose uscite in giro per il mondo, a cura del sottoscritto, il podcast che seleziona appunto e commenta le migliori novità musicali della settimana. On the Rocks è una serie scritta e prodotta da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti, un po' la conoscete perché è una serie storica qui a Radio Rock, dedicata agli eventi e ai protagonisti leggendari della storia del rock. Poi c'è The Rats Bar, che è un vero e proprio bar nel quale seduti a prendere un aperitivo, a prendere un cappuccino, Giuliano Leone e Luigi Bonanni intervistano volti e voci del genere che dà il nome alla nostra radio. Wake Up Pills è la pillola mattutina, la sentite anche in FM alle ore 5:30 del mattino, prima del The Rock Show, di divulgazione targata Radio Rock. E poi l'ultima nata, Storia in contrasto, ma vi dico subito che ne stanno venendo fuori di molto interessanti nelle prossime settimane, vi sveleremo. Comunque Storia in contrasto è un bellissimo podcast in cui Daniele Ognibene racconta lo sport come atto politico e culturale. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, c'è la novità e poi torniamo con, ragazzi, un'incredibile requisitoria di Gigi Bilancioni. Incredibile.
Mancabile.
Tra pochissimo, immancabile. Bravissimo. Radio Rock Podcast. Poppy con Bruce Sky su Radio Rock. Un minuto di notizie, ragazzi. Le gemelle Kessler, abbiamo già detto. L'ONU ha approvato la fase 2 del piano di pace per Gaza proposto da Trump. Quindi inizia ufficialmente la fase 2. Von der Leyen ha scritto in un documento ufficiale che il deficit dell'Ucraina è enorme. Zelensky ha comprato dalla Francia 100 aerei da guerra. Ieri era lì su Amazon, sul computer, prendo 100 aerei Francia. Sul sito franciashop.fr,
dove li consegnate?
In Polonia c'è stato un sabotaggio della linea ferroviaria tra Varsavia e Lublino, ma il premier Tusk non ha fatto ipotesi sui responsabili. Il Belgio acquisterà droni kamikaze per farli esplodere a contatto con eventuali droni non identificati. Questa è la situazione.
Bene.
Poi, oggi in Cina due alti funzionari, uno cinese, l'altro giapponese, si incontreranno per cercare di mediare sulle recenti tensioni a proposito di Taiwan. Attenzione perché Gigi Bilancioni giustamente scrive: però Gigi, fai una cosa, ma mandaci un vocale, che so tutti questi messaggi. Sei un cretino rivolto a me, perché ovviamente lui si schernisce, no? Ma è giusto che il popolo sappia. Ma va, è una stupidaggine, una cosa grave. È stato Maurizio, non mollo Maurizio, non mollo Alessandro. Occhio, bravo Maurizio. Dopo di te, ti ricordo che mi hai insultato e non mi è stato dato modo di risponderti in diretta.
Rispondi.
Ma quale riunione? Ma come ti permetti, Martina? Ma cosa c'entra? Voi siete come un ristorante. Io se vado al ristorante posso fare una critica? Non posso fare una critica al ristorante? Voi offrire un servizio pubblico, la mia è una semplice critica. Infame, direbbe Martina, in teoria è il mio amico Emilio. Sarebbe reato perché la posta è privata. È stato tu, Maurizio.
Ah, cioè, stai
rimani sempre un maleducato. Bellissima idea. Sentiamo gli ascoltatori che ne pensano. Te la rischi, Emilio? Ci metti 9 anni, Maurizio, a mandare a fanculo Emilio, solo dopo averlo fatto con me, per fare vedere che tratti tutti allo stesso modo. Anche il direttore. Cosa rispondi a Emilio che una volta ti disse: se non è per me, vendevi le cartoline alla stazione Termini? Guai a chi mi tocca, Giampiero col cuore. Però tata, mannato.
Però guarda che era lui,
a casa,
quindi cioè,
inizia
a farti la domanda.
Giampiero, tra l'altro, mi ha mandato un vocale stamattina.
Piangendo.
Disperato perché ha perso il posto di lavoro.
E perché a Natale non mangerà il panettone.
Nessuna querela, non si risolvono così le cose. Sai come si risolvono le cose? Come mano? Vorrei venire una volta in studio per rispondere in diretta al signor Maurizio Paniconi, l'uomo e il professionista con oltre 25 anni di radio alle spalle che offende gratuitamente gli ascoltatori. Il primo coglione è stato quando sono finito sul Dago Spia insieme a Charlie Gnocchi. Questo è il quadro della situazione.
È la foto, la foto.
Noi abbiamo messo gli elementi sul piatto, poi ognuno si faccia
procura, indaghi.
L'idea che vuole, la procura indaghi in sede civile, penale
ed
amministrativa. Benissimo, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno a te.
Sul fatto della simbiosi tra gemelli,
sì,
posso
confermare? Confermi?
Perché ho 3 figli di cui 2 gemelli,
ah,
di zimbiosi,
l'altro?
Un maschio e una femmina.
L'altro no.
Gemelli di qualcun altro.
Vabbè.
Praticamente si sentono anche a distanza.
Saranno degli studi, ragazzi, proprio
sì,
nel
sì,
senso che è qualcosa di incredibile, cioè è come se fossi siamesi senza esserlo praticamente.
Credo
so come
che
dire.
Sia anche un discorso di quanto oltre che nasci, sì, cresci nella pancia insieme, ma quanto vivi proprio
vivi
insieme tutta,
ah,
tutta
certo,
la vita,
ragazzi.
Bravo Mauri, però karma, cioè tranquillo, perché ho visto su Twitch, su Twitch, cioè.
Su di giri, eh.
Io in te non farei progetti a lungo termine.
Allora ho cominciato a farla da quando è stata in cura al dottor Colla. All'inizio mi sono preoccupato, poi vedendola che stava bene. Che cura ha fatto la signora?
Credo
la cura del dottor Colla. Vai, sentiamo.
Che tu quello che diceva con mollo non era prezioso, ma era molella.
Mollella, mollella. No, io mi ricordo prezioso che diceva io non mollo e poi ha mollato. Lo ricordi? Quando era un quesito per la storia che la valigetta dei soldi.
Ah, ma del genere, il presidente Preziosi.
Sì,
è Enrico
Preziosi, sì, certo. Sì, sì. Io non mollo, poi ha mollato.
Mollato, sì.
Buongiorno ragazzi, comunque fa morire che arrivo al lavoro, accendo la radio, sì, e sento Maurizio che sclera e manda a fanculo Gigi Bilancio, sì, è bellissimo.
Sì, bellissimo.
Direttore, sì, dovresti fare una puntata tipo Celebrity Deathmatch.
Lo vedi, lo vogliono a gran voce il pubblico.
Ci sarebbe da ridere.
Ma non credo che rideremmo troppo. Ecco.
Vabbè, però dai, su.
Bilancioni, Paniconi. Come Sgarbi d'Agostino, vogliamo uno scontro epico per radio.
Uno che gli tira l'acqua e l'altro gli dà lo schiaffo. Io faccio Ferrara, cioè Giuliano Ferrara, no?
Ma cosa fate?
Somiglio un po' a Ferrara io, no? No? Un pochino.
Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto Bilancioni fa rima con Paniconi.
Sì.
E secondo me dovrebbero avere una rubrica insieme, sarebbe fantastico.
Lo vedi,
Rotocalco.
Rotocalco. Il popolo ha parlato, ragazzi.
Onioni,
eh?
Lo chiamiamo
Onioni. Bello, ciao. Bello. Non è male. Ma
diretto, mo il tuo podcast storico.
Sì. No, storico non era il mio, era quello di Jacopo Borroni, che è il primo che è partito. Credi. Vabbè. Allora, cosa è successo per far arrabbiare così Maurizio? Comunque, secondo me ha ragione Maurizio. Ossia, Alessia, che non ha sentito l'avvertenza, comunque ritiene che abbia ragione allo stesso modo il nostro Maurizio Paniconi. Lo decideremo fra poco, ci sarà il giudice Santirigheri, sì, al Santirigheri, diciamo in senso buono,
figurato, no?
Batterà
figurato,
il martelletto.
Batterà il martelletto e con la sua solita espressione aio fa, adesso sgomberò l'aula, se non rompe, non mi rompete il coglione.
Io non l'ha mai detto
così,
però
era sardo, eh?
Sì, però non è che mi ha detto aio.
Vabbè, comunque dopo svelerà tutto, più tardi svelerà tutto.
Radio Rock Podcast.
Beh, bene, Smashing Pumpkins con Bullet with Butterfly Wings. E intanto, ragazzi, ancora Trump ha cambiato idea, incoraggia i repubblicani a votare a favore della petizione per pubblicare tutti i documenti del caso Epstein. Quindi prima ha detto no, poi sì, poi adesso ha detto no, ma dai, sì, pubblichiamoli, fate come pare. Vabbè, comunque, quattro persone morte sul lavoro nel frattempo, quattro persone morte sul lavoro nel Crotonese. Due agricoltori sono stati schiacciati da un trattore, nel Frusinate un muratore è caduto da un'impalcatura, nel Siracusano un operaio è stato colpito dal braccio di una betoniera, mentre un uomo nei pressi di Gorizia è morto nel soccorso della vicina, investita da una colata di fango causata dalla pioggia. Bezos sarà co-AD di una nuova startup di intelligenza artificiale, si chiamerà Project Prometheus. Intanto Peter Thiel ha venduto tutte le sue azioni Nvidia, sapete, il colosso della componentistica elettronica, intensificando le preoccupazioni riguardo a una possibile bolla dell'intelligenza artificiale. Cioè, perché ha venduto tutto quanto? Evidentemente lui ha capito che l'intelligenza artificiale, insomma, è stato un momento in cui dava forte, adesso certo. Non andrà più, perché chiaramente non potrà
si stabilizzerà
e quindi crollerà un po' questa bolla che si era creata. Decathlon invece ha ideato, se vuoi comprarla, Mauri, la puoi trovare a Decathlon, a Porta di Roma, se vai al centro commerciale, la tuta spaziale per astronauti europei. La testeranno l'anno prossimo, però, sull'ISS. Okay. Mi raccomando. Intanto negli Stati Uniti va di moda il clean boot hunting. Questa è una cosa che potrebbe piacere molto a Martina Carona. Clean boot hunting.
Allora, boot come...
Non ci arrivi tanto. È praticamente, dal nome non si vede. Allora, è una caccia alla volpe. Martina, dovresti trovarla particolarmente gustosa. È una caccia alla volpe con gli umani al posto delle volpi.
Ok, già ho iniziato.
Detto che per piacere.
No.
Caccia all'umano.
No, scherzo. Caccia al cacciatore.
Clean boot hunting. Il Louvre chiuderà per problemi strutturali parte dell'ala sud, dove sono esposte ceramiche greche. Intanto c'è Vincenzo De Luca che ha detto, che ha lasciato intendere più che altro, che forse si ricandiderà per la quinta volta a sindaco di Salerno. Salvini dice che vorrebbe che Zaia diventasse parlamentare. Una cordata di imprenditori ha manifestato formale interesse per l'acquisizione di Repubblica, che sapete il gruppo Exor, il gruppo Elkan vuole dar via, insomma, in maniera abbastanza dichiarata. Terrebbero soltanto La Stampa, che è un giornale storicamente legato alla famiglia Agnelli, per il resto vogliono dar via le radio, che probabilmente DJ M2 Capital probabilmente saranno acquisiti da un grosso gruppo greco.
Ecco, prendo
e poi capitanato da... Vabbè, non voglio sperare troppo.
Diciamo tutto oggi.
No? Nel Salentino un operaio del cimitero è stato denunciato perché si è fatto fare una foto dal morto che teneva in piedi. Hai presente tu Weekend col morto? Benny è connuto.
Questi hanno tirato fuori questo morto da sta
hanno
cassa.
Praticamente preso un morto e lui si è fatto una foto col morto. Cioè il morto
l'hanno tirato fuori tipo
non so se l'ha fatta il morto la foto o se l'ha fatta lui, l'ha fatta un altro, non lo so. Credo sia un selfie, quindi l'avrà fatta al morto. Insomma, praticamente è di dubbio gusto o no? Domando questa cosa.
Ragioniamoci.
Dipende da come era messo il morto.
Allora, il morto praticamente si è fatto. Si vede anche la foto, volendo, se la volete vedere.
Censurata,
c'è anche la versione non censurata, naturalmente. Ma è censurato il morto o l'uomo?
Tutte e due.
Vabbè, ho capito, là che cazzo vedi? Non vedi niente.
C'è anche una terza persona là dietro che guarda.
L'uomo ha la faccia pixelata, ma il morto è tutto. Ma
la trovate una cosa? La trovate una cosa da irresponsabile?
Aspetta, non lo so. Però non corriamo un attimo nel giudizio. No?
C'è la cassa aperta.
È stato denunciato. Lui in piedi lo abbracciava questo morto. Si è fatti la foto. Vabbè, però è una foto. È una foto.
L'ha abbracciato.
Una foto. A parte che credo che sia anche
a livello igienico,
poco igienico. In Bangladesh invece l'ex prima ministra, che è in esilio in India, è stata condannata a morte per aver represso con violenza le proteste dell'anno scorso. Sapete, ci sono state queste proteste, la premier dopo la repressione violenta è scappata e adesso sta in India, e in Bangladesh non credo che tornerà volentieri, perché sarà condannata a morte. In Nigeria un gruppo di miliziani hanno rapito 25 ragazze da un collegio. A Roma le figlie e l'ex moglie di Maradona hanno testimoniato in tribunale contro l'ex manager del calciatore, mentre a Roma hanno svaligiato il negozio Louis Vuitton nei pressi di Via Condotti. Svaligiato, via, tutto via. Ci sarà un film, Se domani non torno, che racconterà la storia di Giulia Cecchettin, mentre Totti ha aperto una società. Totti, che ieri leggevo un giorno c'è una notizia su Totti. Ieri c'era una notizia che diceva che ha cambiato casa perché si è messa a litigare con i vicini che gli dicevano che faceva casino. Allora lui ha cambiato casa.
Certo.
Adesso invece ha aperto una società insieme al figlio Christian, attraverso la quale stanno costruendo un centro padel che beneficia dei contributi europei per l'imprenditoria giovanile. Quindi Christian Totti, neo imprenditore nel campo del padel. E non solo, Tom Cruise ha ricevuto l'Oscar onorario alla carriera. Pensate, non aveva mai ricevuto un Oscar.
È vero, mai, sempre ignorato dal, dal grand jury.
Cosa ha proposto durante il suo primo sindaco giorno come sindaco, primo e unico giorno come, cioè prima, insomma, durante il suo giorno da sindaco di Roma, il signor Carlo Verdone ha proposto di creare un mercatino dei libri d'antiquariato a Villa Borghese.
Sì, questa è una delle proposte.
Ottimo proponimento. Bravo.
Bravo.
Bravo il nostro Carlo
sindaco per un giorno.
Verdone, sindaco per un giorno. Vai, sentiamo chi c'è velocemente. Dai, 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 sentiamo.
Voi siete veramente bravi, perché a distanza di tutti questi anni ancora non ho capito se Bilancioni è così realmente un soggetto con tutte queste problematiche oppure è tutto finto. Però se fosse vero, direttore, mi stupisco di te, perché ti stai approfittando di un soggetto che c'ha veramente tanti problemi.
Allora ragazzi, potrebbe essere anche tutte e due, è tutto finto e ha delle problematiche,
ecco.
Potrebbe essere, allora, manca la salute, la cultura della salute e tutela del proprio corpo, ci scrivono. Oltretutto, quando parliamo di obesità più o meno gravido, bisognerebbe fare un percorso anche psicologico e psichiatrico,
certo.
Cosa che pochi sono disposti ad affrontare, sempre per mancanza di cultura ancora viene visto come qualcosa da nascondere. Oggi vediamo sui social solo vite perfette che scrollano in secondi, e vorremmo che con uno scroll si possa cambiare anche noi. Invece ci scrive un'altra persona: ho perso 35 kg in 6 mesi, solo contando le calorie, aiutandomi con l'app Omo. Col nutrizionista non ci vado più, visto che sono solo un bancomat e non una persona. Vabbè, poi dipende pure
dai,
chi incontri,
che
come tutti i professionisti. Esatto.
Avrei trovato delle persone magari che che fanno più una professione però, per il guadagno.
Però occhio pure a farsi
il mio consiglio è comunque comunque va a fare le analisi fatte dal tuo medico curante.
Fai
le analisi e porta dal medico curante, fatti controllare.
Quello dovremmo tutti.
Sì, però ha maggior ragione quando c'è un calo di peso così drastico, comunque fatti controllare, cioè non lo fa da solo.
Che questa volta invece eri più motivato rispetto ad altri.
Sola ragazza,
sola.
Ragazzi, ma che è sessismo questo qui? Non si fa così,
no, facciamo differenza.
Radio Rock Podcast. Spiritual Crab con Automatic fra le nostre novità. Vediamo chi c'è. Dai, 3899 106 600, vai.
Buongiorno, scusate, buongiorno, il dannato Bluetooth della macchina fa sì che non si senta un cazzo.
Non ti preoccupare.
Il succo era per dire che magari quando sei obeso, io, te, Mauri, insomma, non lo siamo, secondo me forse è difficile. Cioè, più difficile, quindi dasse un aiuto anche con la chimica. Quindi consiglio l'anfetamina a tutti, che sono ottime.
Anfetamine.
Penso che non ho niente in contrario ai farmaci in genere, anzi, per me tutto quello che ci può agevolare va benissimo. Quello che noi dicevamo stamattina era solo una cosa. Mi raccomando, fatelo con la prescrizione e il controllo di un medico.
A meno che non siate bambini. Se siete bambini, fate come cazzo.
Bambini
pare,
potete fare. Tanto è uno scherzetto da bambini.
Nel senso,
fatelo con dopo aver consultato un medico professionista o nutrizionista professionista, che in base all'analisi che gli portate, vi può dire, per esempio, dice: guarda, in realtà tu in questo momento non puoi assumere sta roba perché per n motivi, oppure sì. Però ecco, poi fate come
tra
volete.
Tra l'altro, l'obesità ormai è considerata una patologia. Quando viene diagnosticata obesità per patologia, chiaramente, quindi in quel caso è ovvio che l'utilizzo del farmaco fa parte della cura, cioè sono due cose un po' diverse.
Però poi viene prescritto.
Viene prescritto chiaramente con delle, insomma, certamente analisi comunque un farmaco invadente, ragazzi, cioè va a modificare una reazione del sangue.
Vediamo ancora chi c'è. Vai.
Buongiorno, sono Alessandro da Livorno.
Alessandro.
C'è un episodio dei Simpson di una trentina di anni fa quasi, dove sostituiscono la cocaina con lo zucchero e impiantano tutta la puntata sul problema della dipendenza da zucchero che invade gli Stati Uniti da tantissimo tempo.
Bene.
Infatti sono lo stato con l'obesità minorile più alta.
Tra l'altro ci scrive qualcuno, io ho fatto una piccola ricerca, perdere 35 kg in 6 mesi non è un risultato sostenibile. Io ho fatto una piccola ricerca e invece, dicono, ragazzi, di sì. Vi devo dire che dicono di ni, dicono di sì,
tanto, però.
Dicono di no, ma non è che possiamo fare percezione, ragazzi,
no,
facciamo,
no,
dei
percezione rispetto...
facciamo dei calcoli. Allora, perdere 35 kg in 6 mesi vuol dire una media di circa 5,8 kg al mese, oppure se vogliamo fare la settimana vuol dire 450 grammi a settimana. Ora, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che una perdita di peso sana e sostenibile si aggira intorno a 0,5/1 kg a settimana. Quindi 1,45 saremmo un po' fuori. Cioè, non è che non si può fare, però saremmo un po' fuori. Perché si può perdere in modo sostenibile da 0,5 a 1 kg.
Che peso parti.
Esatto,
partiamo,
esatto,
di, partiamo, quindi parliamo 6 mesi, diciamo tra i 12 e i massimo 24 kg, 35 sono un po' tantini. Diciamo che è un obiettivo molto aggressivo, pur potendo lo raggiungere in alcune circostanze, per esempio se si parte da un'obesità molto grave, esatto, e sotto stretto controllo medico si può fare.
Certo.
Non è considerato sostenibile per la maggior parte delle persone. Qual è il rischio? Diciamolo anche, no, a chi ci ascolta, per una perdita di peso troppo veloce. Innanzitutto perdita di massa muscolare, invece di perdere grasso, esatto, perdete muscolo, il che rallenta il metabolismo a lungo termine.
Sì.
Poi c'è l'effetto, il cosiddetto effetto yo-yo, cioè le diete estreme portano, non insegnano abitudini durature. Una volta interrotte, il peso viene spesso ripreso con gli interessi. Problemi di salute, al limite anche, no? Rischi di carenze nutrizionali, calcoli biliari, affaticamento. E poi un deficit calorico troppo marcato rende la dieta difficile da seguire nel tempo, portando a frustrazione e abbandono. E quindi, chiaramente, le solite 4-5 regole, che poi alla fine sono sempre le stesse. Fondamentale consultare il proprio medico, che poi magari vi dirotterà da un dietista, certo, o da un nutrizionista, per un piano personalizzato e sicuro, soprattutto per obiettivi di peso così significativi. Poi, concentrarsi su una dieta ricca di nutrienti, frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre, con un moderato deficit calorico. Fare naturalmente esercizio fisico, che va sempre abbinato a queste diete, che in generale non dovrebbe mancare mai, quindi allenamento di forza, ma allenamento anche, ma attività anche cardio per bruciare calorie, e poi stabilire, soprattutto questo è appunto il tema, obiettivi realistici, cioè 5-10% del peso iniziale potrebbe essere già un buon obiettivo, per metterla in percentuale, no? Peso 100 kg, ne
perdo 10.
Punto a perderne intanto 10 e vediamo come va. E celebrare poi i traguardi per mantenere alta la motivazione. Infatti Anna dice, vabbè, bisogna vedere pure da quanto partiva. Se pesavo 150 kg è diverso, chiaro, rispetto, chiaro, a perderne 35 partendo da 60, sì, e poi ne pesi 25. Troppo pochi. Allora, voglio dire, lo so, troppo pochi 25.
Sì, forse devi
troppo pochi. Diciamo di solito. Sentiamo ancora però chi ne capisce, cioè la nostra Claudia, dietista.
Oh, bene.
Dietista, anzi, mi permetto di dire, la nostra dietista di
riferimento.
Fiducia. Sì, di riferimento. Brava Claudia.
Ciao a tutti, io sono una dietista, una nutrizionista, e allora, però solo per chiarire, non è vero che si deve necessariamente prendere un farmaco con l'obesità, e non è neanche vero che il farmaco risolve i problemi,
certo,
perché se non si associa la dieta e comunque un'educazione,
certo,
alimentare
di vita,
che si
protrae,
certo, nel tempo,
certo,
per il mantenimento,
certo,
il farmaco non serve a niente,
certo,
ci sono risultati di questo
molto
tipo,
chiaro,
anche per dire con la chirurgia bariatrica, sono soluzioni limitate. Inoltre,
sì,
il nutrizionista non può prescrivere il farmaco, assolutamente, lo può,
sì,
fare il medico, e specifico che non tutti i medici sanno trattare l'alimentazione, perché il medico di base non la studia l'alimentazione.
Vabbè, certo, fa un altro lavoro, diciamo.
Ma ci sono medici specialisti in alimentazione che si occupano di questo.
Molto bene.
E da questi in caso bisogna andare.
Sì, grazie, direi che è chiarissimo, cara Claudia, chiarissimo.
Radio Rock Podcast.
When it rains, loro sono i Garbage. E intanto leggo questa notizia, da te curiosa, notizia dal Tirreno, ragazzi, il quotidiano Il Tirreno. A Prato cinesi picchiano pakistani in sciopero. Attenzione, questa è la notizia. a Prato. Ha scritto il terreno che a Prato i cinesi si menano con i pakistani, ma vengono picchiati i poliziotti. Questo è il cortocircuito. I cinesi provano a picchiare i pakistani, ma anziché colpire i pakistani, colpiscono la polizia. Questa è la situazione.
I cinesi volevano picchiare i pakistani perché non lavoravano. No?
Ha fatto una puntata
Report. Lo leggo l'articolo, ci mancherebbe altro. Prego. Siamo qui apposta. Botte da Urbi, nella città toscana, dove sono stati aggrediti alcuni agenti della Digos. Mauri, attenzione su questo. Un gruppo composto da 30 cinesi si è organizzato per cacciare il presidio sindacale, composto da cittadini pakistani, che si era piazzato davanti alla sede dell'azienda Euronegro. Euroingro. Ho sbagliato. Euroingro. Allora, attenzione. Quindi, che succede? Azienda Euroingro. I pakistani si mettono lì davanti per picchettare, per scioperare. Arrivano 30 cinesi a menar giù ceffoni. No? Che succede? Che la richiesta dei lavoratori è quella di avere condizioni di lavoro migliori. Allora che succede? Arrivano gli agenti, si mettono, come spesso capita in questi casi, della Digo, si mettono in mezzo per evitare lo scontro. Li sono messi in mezzo per evitare lo scontro. Alcuni di loro però sono stati picchiati dai cittadini cinesi. Sì. Il grido di una donna: nominare loro quella polizia.
Però era troppo tardi.
Non credo fosse così il grido.
È così, nominare loro quella
sarà
polizia.
Sarà nominale loro.
Grazie.
Vediamo chi c'è. 3899-106-600. Ciao ragazzi, ho sentito dire, ovviamente non ne siamo certi, che un farmaco per il diabete sia usato, specie negli Stati Uniti, per dimagrire con risultati importanti. Sì. È di quello che stiamo parlando. Secondo me, da ignorante, direi di capire anche il perché si ingrassa così tanto. Sembra autodistruzione.
Dipende dai casi, se c'è una causa psicologica alla base, se c'è un problema ormonale, genetico, cioè le cause possono essere tante. È chiaro che se ci si diventa piano piano col tempo, va affrontato il discorso psicologico prima di tutto.
Allora, pare una barzelletta, scrive qualcuno. Giuro che non è una barzelletta, è una cosa vera che
succede. Non è vero,
ho documentato un maliara.
Benissimo, allora sentiamo. Buongiorno,
mo fanno il firme da Prato con furore.
Ecco,
soddisfattissimo.
Allora c'è Gigi Bilancioni che scrive: Emilio, posso rispondere solo via messaggio scritto, sarò in metro. Fai come ti pare, Gigi, però secondo me era più bello se tu mandavi un bel vocale in cui argomentavi, dicevi le cose che pensi.
Anche perché così sembra un po', no, sai, tiri il sasso e nascondi la mano.
Brava, devi dire le cose come stanno. Attenzione, perché l'ultima moda in Inghilterra per ovviare al divieto della tradizionale caccia alla volpe, che sapete è stata bandita, è il clean boot hunting. In pratica si tratta di una corsa campestre, sostanzialmente, in cui i corridori scappano inseguiti da cani e cavalieri. Il contrario. Prima che la caccia abbia inizio, i segugi incontrano i corridori per imparare a riconoscerne l'odore. Cioè li annusano praticamente, no? Sì. Vedi Mauri, vieni lì, nusi la persona. Quando i runner partono, uomini o donne, solitamente a gruppi di tre, con un vantaggio di alcuni minuti sulla muta, c'è il segnale dell'Huntmaster, il capo di spedizione di caccia. I segugi si lanciano all'inseguimento. Il percorso varia da 2 a 10 km con questi cani che ti inseguono e te che devi scappare.
Sul terreno di boschi, cosa ci fa la signora
stagni
muta?
E radure.
Ma la signora muta cosa fa?
La signora muta?
10 volte su 10 i cani raggiungono i corridori. Quindi è assolutamente come dire,
così poi impari.
Impari, è assolutamente inapplicabile altro esito a questa.
Ma non ce la fanno a non rincorrere
non
qualcosa?
Si tratta dei segugi differenti da quelli utilizzati in passato per la caccia alla volpe. Sono i cosiddetti Bloodhound, cioè sarebbe il cane di Sant'Uberto. Cane di Sant'Uberto. Una razza di origine belga dotata di fiuto eccezionale, usata in numerose guerre di conquista dalla polizia americana e altri paesi per rintracciare evasi di prigione. Ma sono cani, Maurizio, gentili ed affettuosi e non aggressivi. Quando raggiungono i corridori, invece di sbranarli, cosa fanno? Li leccano.
Radio Rock Podcast.
Celebrate, nuovo singolo per i Blackstone. In Germania hanno annullato, un'asta di oggetti provenienti dai campi di concentramento. Riporta il post. C'era una bellissima asta. No, non è il caso, forse. Allora, in Germania, magari, una casa d'asta ha dovuto cancellare una vendita che nei giorni scorsi era stata duramente criticata, ritenuta inopportuna. È vero o non è vero che è inopportuna? Da associazioni e rappresentanti di governi e istituzioni, in vendita avrebbero dovuto esserci più di 600 oggetti e documenti inerenti all'olocausto datati fra il 33 e il 45, provenienti soprattutto dai campi di sterminio di Auschwitz in Polonia, di Buchenwald in Germania. L'asta, chiamata Sistema del Terrore Volume 2, si sarebbe dovuta tenere ieri nella cittadina di Neuss, nella Germania occidentale, ma domenica pomeriggio le case d'aste Felsmann ha rimosso la casa d'aste che doveva proporre appunto l'evento, ha rimosso tutti i contenuti dal sito, compresa la lista degli oggetti in vendita. Molti di questi oggetti erano documenti personali che mostravano ancora il nome e il cognome, sì, dei proprietari,
lettere, famiglie,
le lettere, insomma, tantissimi oggetti con valore, anche con valore storico, tra le altre cose, messi
caso,
all'asta.
Esatto, così. Un valore storico, anche senso, non so, apri un museo e fai un museo per ricordare, ma certo. Non capisco anche come ci sia la volontà di acquistare privatamente un oggetto del genere e te lo tieni dentro casa.
Vabbè, ci sono quelli che collezionano memorabilia, per esempio, sì, io ogni
ma
tanto...
è troppo, ecco, questo è collegato a una cosa che
paesini, cioè, questi paesi dell'est, trovo questi mercatini tipo delle pulci, dove ci sono dei signori che vendono, che ne so, sai, la svastica oppure la stella rossa della guerra, il documento di quel del tizio che magari, che ne so, chissà come gli è arrivato.
Allora,
a lui
oggetti militari, militari, il mercato c'è da sempre
e anche storici,
sì, no, e lo capisco, qui parliamo di documenti privati, non so.
Però sono anche in quel caso documenti privati, sì, sì.
Però in quel caso fai un museo, allora, cioè proprio una cosa storica che dici, ok, testimoniamo quello.
No, questi sono dei ragazzi che provano ad andare avanti, insomma,
le case d'asta sono ragazzi,
no, questi che vi sto dicendo io,
no io però quelli sono militari. Tu hai detto, detto degli oggetti militari. Cioè,
vabbè, comunque,
diverso,
ragazzi, che vedo di l'asta è purtroppo è saltata. Salto dell'asta. Quindi l'asta è saltata.
Quindi non possiamo comprare nulla.
Allora, il pakistano, se è buono, mena forte, ci scrivono. In realtà il pakistano più che altro subiva.
Le stava subendo dai cinesi.
Tentativo di percossa. Pare. Li leccano. Da qui clean butt. No, non è clean butt. È clean boot. Però beh, li leccano anche in questo caso. Leccano gli stivali. Ci sono dei video porno, no? Delle categorie.
Delle categorie
Maurizio... più pruriginose che mostrano dei signori che leccano gli altrui stivali, no? Leccano,
sì,
baciano, toccano, si strofinano, omaggiano in qualche modo gli altrui stivali o scarpe anche, per chi
ma
ama.
Ma è scritto con la O o con la U?
Con la O,
con la O.
Con la O. Allora, attenzione, c'è chi ama, io fanno schifo i tacchi a spillo, per esempio.
Fanno
no?
schifo a te.
Leccano i fanno schifo, orrore. Schifo. Io ti giuro, quando vedi i tacchi a spillo,
mi volta
all'altra parte. Il pacco con gli stivali. Allora, attenzione, sentiamo che c'è. Vai, sentiamo. Se
l'amico intendesse l'hashish pakistano,
sì, sì, avevamo capito.
Incredibile,
attenzione. Ci ha svelato questa cosa. Incredibile. Allora, si passa dalla caccia alla volpe agli Hunger Games. Ottimo, ci scrive Andrea.
Ottimo.
Allora, invece c'è Tiziana che dice, quando li raggiungono li sbranano, sì, sarebbe corretto semanticamente parlando.
Li leccavano, abbiamo detto, no?
Li sbranano. Attenzione. Va bene, sentiamo ancora.
Sono casi.
Allora, sono casi. Allora, attenzione.
Ma voi mandare i vocali.
Attenzione, vai. No. Vai, sentiamo.
Scusate, ma secondo me non è inopportuna un'asta sull'olocausto, sono sempre reperti storici che comunque sia rendono sempre aperta e viva la memoria. Non lo so.
Averli a casa.
Ah, tu la interpreti così la questione?
I cimeli personali, chiaramente. No, il documento con nome e cognome, la foto, no, chiaramente.
Però si tratta anche di quello.
Pensare avere a casa il documento di una persona che è stata uccisa in un campo di sterminio.
Poi non lo so, quando pensi alle scarpe, per esempio, no?
Mamma mia.
Quelle cose che fai, tu te compri le scarpe.
C'è un paio di occhiali.
Anche se non c'è il nome e cognome, fai, devi compri le scarpe.
Io penso che quelli siano documenti che dovrebbero essere in archivio. E quindi nel caso in cui tu stai raccogliendo, vuoi scrivere un libro su quelle che sono state le ultime lettere dei condannati a Auschwitz, ai campi di concentramento, è un discorso, e quindi le vaglie, ma che tu devi venderle all'asta,
oppure le usi per sensibilizzare.
A questo proposito,
sentivo stamattina che continui ad insultarmi senza motivo
e laddove anche ci fosse un motivo che non c'è, comunque chi insulta sbaglia e l'insulto qualifica chi lo fa.
Allora vogliamo dire vogliamo dire che chi insulta sbaglia sempre, la voglio dire questa cosa o no? No, ho detto ormai no, non sei d'accordo?
Dipende.
Chi insulta sbaglia sempre.
Eh no, perché no? Se tu la cerchi e mi rompi i coglioni prima o poi ti insulto. Meglio quello che essere picchiato,
no? No, era per capire, Allora, attenzione, un operaio di 57 anni è stato denunciato con l'accusa di vilipendio di cadavere. Il 13 giugno si era fatto una foto con un morto nel cimitero di Uggiano la Chiesa, un paesino dell'entroterra salentino. Qualche piccolo problema con la giustizia, ma nessun deficit psichiatrico accertato. Lo conosco in tanti in paese, la persona
fino ad oggi, perché mi sa che
ah no. Nello scatto indossa una maglietta e dei guanti di lavoro, una mascherina calata sul mento. Chiede di farsi fotografare in compagnia del morto. Una richiesta che qualcuno asseconda, quindi sono due i matti, eventualmente. Anche
però ha abbassato la mascherina.
La foto. Sì, il cittadino solleva. Eh sì, giustamente, così almeno capito, la puoi almeno, mettere sui social poi, no?
Ma io.
Il cittadino solleva con, la mano, con una mano il cadavere. È proprio un weekend con il morto.
Non ci credo.
Come fosse una persona ancora in vita. La mano la tira su e lo abbraccia con l'altra mano mettendosi in posa. Qualcuno si posiziona frontalmente e scatta la foto del 57 anni che abbozza anche un sorriso. Con a fianco il cadavere in uno stato di decomposizione neppure così avanzato. L'operaio, vabbè, allora no, dai, però se non era nemmeno decomposto, allora va bene.
No,
dai.
Ha detto andante verso la decomposizione.
Non era così avanzato.
Quindi andava verso.
Se era avanzato, vabbè, ho capito, ma non era manco avanzato.
Se era avanzato,
dai.
Se allora. Penso che ma come faceva a tenerlo su? Cioè come faceva a tenerlo su da
solo? Su, che non
ma peso
su.
Morto pesa un botto,
Ma che vuol dire pesa un botto?
Come faceva a pesa un botto?
No,
come
ha perso,
faceva a tenerlo?
Ha perso sostanza.
Ha perso sostanza, Martina.
Sì, ma il peso morto, ma ha detto non era ancora in fase avanzata di composizione, sarà morto da poco.
Ma no, porto da qualche anno, dai.
Porto da qualche
vuoi
anno.
Allora, l'operaio, vuoi vedere la foto?
C'è la foto?
Allora, fammi vedere la foto. Allora, l'operaio non è stato mai interrogato nel corso delle indagini e non si è neppure difeso in questi mesi. A proposito dei matti, a Giugliano, nella città metropolitana di Napoli, un uomo che da tempo si lamentava del suono delle campane della chiesa vicina ha fatto irruzione dopo, dopo che evidentemente non otteneva giustizia così come l'avrebbe voluto, ha fatto irruzione in chiesa durante la messa della domenica suonando un tamburo.
Bellissimo.
C'era tutta la messa, lui
è una protesta pacifica, però
no, dai, grande.
Bellissimo. È bello, mito,
è bello, meglio questo quello del morto.
Bellissimo.
Non lo so.
Meglio questo.
Meglio questo. Di poco, ma meglio questo. Sì.
Ma ha suonato una cosa particolare o no così a caso?
Un tamburo.
No, no, dico una so, un riff particolare.
Un tamburo. Un riff di tamburo.
Radio Rock Podcast.
Senti questo, sì, non è la prima volta che la sento, si taglia un arto per l'assicurazione. Un 69enne veneziano è stato arrestato dopo, quindi l'hanno pure arrestato, dopo essere stato riconosciuto colpevole di una serie di reati maturati nell'arco di più anni, tra cui un episodio particolarmente clamoroso, sarebbe automutilato tagliandosi volontariamente un arto per tentare di ottenere un risarcimento all'assicurazione. A proposito delle malattie mentali, quindi il triplo danno: non hai avuto risarcimento, non hai l'arto e vai pure in galera perché dovrà scontare una pena di 5 anni e 11 mesi. Il gesto, che inizialmente era stato presentato come un incidente risalente al 2013, appunto poi si è svelato che era invece un tentativo di frode nei confronti dell'assicurazione.
Ma non è meglio da rubare?
Sì, assolutamente.
No, veramente
sì.
Cioè,
a un livello di disperazione tale,
ha fatto anche quello, devo dire la verità.
Anche
perché
questo
ha
è un modo
una
per
serie
rubare,
di...
se
sì, no, certo.
Sì, però anche autolesionista, cioè è un atto comunque...
No, ma c'è uno che c'è morto, no? Perché vedi quando si fece amputare una gamba per fare questa stessa storia, è morto perché chiaramente è partita l'emorragia, perché ovviamente poi
tra l'altro lì c'è
l'arteria
non ha femorale che vabbè.
Ma dai, ma ragazzi, ma di che parliamo? a questo proposito,
e comunque
sentiamo.
La cosa più grave è quella che fa Emilio, no? Che gira a destra, manca i messaggi, quindi cari ragazzi, state attenti voi ai messaggi che mandate a Emilio, che magari gira da un'altra parte. No, la mia era solamente una semplice critica, che tra l'altro Gian Piero è un mio grandissimo amico.
Sì, sono amici.
Ma da quando siete
amici?
Per
cui sarebbe il comportamento di Emilio che manda via una persona perché magari che ne so, taglia male in podcast.
Ormai
ma
è andato.
Siamo, dai, chiaramente uno scherzo.
Ormai è andata, Gian Piero. Gigi, è troppo tardi. Gian Piero è in lacrime.
Quindi se tu sei così amico lo saprai.
Sì. Allora, il ricavato dell'asta delle memorabilie dei campi di concentramento, poi a chi sarebbe andato? No, sarebbe andato alla casa d'asta, certo, che l'ha messa all'asta, cioè, ovviamente. Condividete la foto, potrei essere io il morto, ci scrive qualcun altro. Attenzione, potrebbe essere lui effettivamente. effettivamente. Dunque, la Joy the Silence, dopo la notizia del tizio di Giuliano, è un tocco di classe. Brava Cindy, che ha colto.
Cindy, brava.
Fa di bulli, eh. Vengo lì, sfasciutta la radio.
Attenzione, questo signore si è arrabbiato.
Con chi abbiamo fatto i bulli?
Perché con lui abbiamo fatto i bulli. Tu in particolare abbiamo fatto i bulli. Sì, sì, abbiamo fatto i bulli e non è giusta questa cosa.
No, non l'hai... è giusto, ti chiediamo scusa, abbiamo fatto
irritato,
i bulli.
L'hai irritato. Allora, dunque, Mario Cipollini ricoverato. Ci risiamo, il mio cuore fa le bizze.
Ah, il Re Leone.
Chissà perché, si domanda un amico. Chissà perché. Facendo riferimento implicitamente al doping, alle accuse,
diciamo,
di doping.
Nel ciclismo ogni tanto purtroppo escono delle situazioni un po' particolari legate al proprio al, come dire, sì, al doping vero e proprio, insomma.
Allora, intanto Lorenzo dice: scusate, ma il morto dove l'hanno preso? Giustamente
lavorava al cimitero,
un operaio del cimitero, quindi, ma però l'ha riassumato,
la foto parla chiaro.
Beh, sì.
Nel senso, non è che stava il morto, stava
no,
forse sarà stato un lavoro di ristrutturazione, di pulizia,
ma devi aprire
pure una cassa, una cosa complicata.
C'è la foto della cassa aperta. Cioè, ha fatto proprio una roba che
allora, ogni tot in realtà le vengono desumati per messi nell'ossario, però questo
capito,
ancora
però,
era presto.
A parte c'è una procedura, poi devono chiamare gli parenti, le copie fanno così.
I
parenti devono
più
fare
testimoni.
Una domanda poi a seconda di dove è seppellito.
Ma allora
a volte
li spostano, capita che però
ho capito, ma che mica così.
No, certo, ma chiaro.
Poi io dico, come ti viene in mente? Io mi sono trovato una volta per sbaglio al cimitero di minori per trovare la nonna della mia compagna.
Come per sbaglio?
No, nel senso che non era programmato.
Esatto, hai camminato ora della strada, fa fino al cimitero minori.
Vado lì e c'era l'inserviente che stava. No, no, prego, signore, passate, non vi preoccupate, passate. Stava sistemando delle ossa, quindi c'erano tutte ossa a terra. Io dico, ma no, no, prego, prego, di qua, di qua.
Attenzione, attenzione a quell'osso.
Sono rimasto paralizzato.
Particolare come cosa.
Beh, no, però nei paesetti.
No,
cioè,
ma pensare
piccoli...
che questo tira fuori uno e si fa una foto, ma sei malato?
No, perché di solito per fare un'operazione del genere, tra l'altro, quando tu fai domanda, ci dovrebbe essere anche un, non ti dico un medico, però comunque delle persone preposte.
Sì, la
teoria. Un medico legale, però. Non, sì, sì, ma certo, certo. Ma... Oh, Gigi scrive: nessun off, Alessandro. Nessun off.
Oh,
forse
Gigi,
nessun dorma.
Allora,
Maurizio, ma non possiamo fare un discorso garbato dove ci si confronta, dove si mettono, diciamo, in a fuoco quelli che sono in i fuoco. Sentimenti in una persona, quelli che sono, diciamo, anche l'aspetto professionale, perché tu, caro Maurizio, avresti moltissimo da insegnarmi, ma non vuoi, perché forse hai visto in me quelle qualità, forse anche di più, che tu avevi da ragazzo.
Allora, attenzione, ma attenzione.
Ragazzo. Ma quale ragazzo, Gigi? Ma c'hai 60 anni, ma quale ragazzo? Cioè, è ragazzo arrivato,
Allora.
Ma Giovincello, Mauri.
Cosa, Mauri?
Giovanotto.
Hai visto delle
se
qualità da ragazzo?
Con un osso del braccio di un morto, poi fa Radio Rock, hai capito?
Bello. Bello,
facciamolo. Ho capito io.
Allora, aspetta, faccio risentire.
Comunque, se fai air guitar con un osso del braccio un morto, puoi fare Radio Rock.
È radio, capito? Scherzavo. È il braccio
bello.
Radio, il braccio.
Sì,
facciamolo. Allora, ma nessuno si spaventa, giustamente dice Leonardo. Nessuno si spaventa della preparazione di Maurizio sulla riassumazione. Sì. Senti, io mi spavento.
No, ha lavorato.
Io mi stupisco molto perché esce fuori che il serial killer non è Gigi Bilancioni, che tu dici tanto quello è il serial killer.
Io ho lavorato.
Secondo me è lui.
Ho lavorato diversi anni al cimitero del Verano.
Pure io ho lavorato al cimitero. Te in che anni?
No, io allora avevo.
Quanti anni avevi?
13 anni.
E io pure.
Lavoro minorile, via.
Vabbè, non
quando
mi
io avevo 13 anni, tu probabilmente non eri nato.
No, ce l'avevo. Vabbè, che vuol dire? Che vuol dire? Vabbè, ma quella
perché
la differenza.
13 anni dopo l'ha fatto.
Ci fa.
Quando tu ne avevi 26, Mauri.
Allora, ragazzi.
Poi mio papà ci ha lavorato una vita al cimitero, per cui.
Ragazzi, il cimitero è uno dei posti più belli del mondo.
Poi il cimitero del Verano, essendo un cimitero monumentale, lo è ancora di più.
Però ti devo dire la verità, il cimitero in generale, Verano passeggiarci è bellissimo, però che ne so, i cimiteri in generale
a me piacciono
molto. Sì, sono d'accordo.
Anche Prima Porta, che è un po' grande, però insomma, però ragazzi, passeggiare in mezzo ai cimiteri, vi porti un libro.
Essendoci stato, ad esempio, io ho un quaderno dove ho trascritto tutte le
morti.
No, tutte le dediche sulle labidi, quelle più
perché bello, c'hai questa serietà adesso le racconta
no, che te ridi, no? Ride.
Ho trascritto tutte le cose, cioè,
Bello, devo dire
l'ho apprezzato però
no, ci sono cose mezzo. Anche molto belle, anche perché poi c'è la parte del Pincetto che è la parte più antica, quella del Verano, dove ci sono insomma ci sono cose particolari.
Belle,
qualcuno
anche
dice
a farsi
la foto col morto almeno non viene mossa, questo è diciamo ci scrive era previsto che venisse spostato di loculo, ci dicono, sanno tutto. Una procedura consentita dopo 10 anni dalla umazione.
Però non credo tu possa aprire la
ragazzi,
bara,
io discuto cioè, la foto, ma dico ma
alla, no, però ma passi così la foto, pignolo, passi però. La foto, però l'umazione. Allora, se non ci sono creditori, il ricavato dell'asta va al proprietario degli oggetti e non alla casa d'asta.
Se non
è
ci
la
sono
situazione.
Creditori
la situazione, sì, sì. Invece dovresti lavorare, come ho fatto io, al cimitero di un piccolo paese.
Ma dove hai lavorato? Sul
cimitero di Celano.
Ci hai lavorato davvero?
Sì, provincia dell'Aquila. L'aiutante del
manutentore.
Era un prete, pensa.
Ma
era
dai,
un prete
tu
che
hai fatto l'aiuto del prete sì. Non ci vedevo.
Era un prete che faceva il diciamo che c'aveva la chiesa e accanto il cimitero di Celano. E io ho partecipato con lui, andavo tutte le mattine da lui. Ah, era mezzo sordo.
Facevate una preghiera? No.
No, lui pregava, io leggevo, io portavo i libri e leggevo. No. Questa è la situazione. Allora, 13 anni lavorava in cimitero dopo una vita che ci ha lavorato il padre. Pure raccomandato, ci scrive qualcun altro. Attenzione,
questa è l'Italia delle pastette.
Questa è l'Italia che non vogliamo. Sì. L'Italia che non vogliamo. Vai,
poi
sentiamo.
Maurizio, scusa, quando venni ospite l'anno scorso, tu mi dicesti, e l'hai ripetuto anche stamattina, dicesti che io sarei subdolo. Scusa, ma per quale motivo? Non ho capito.
Per quale motivo? Giusto,
che sei
giusto,
subdolo?
Giusto,
sei subdolo?
Per quale motivo?
Ragazzi, buongiorno. Al Verano io non mi scorderò mai, praticamente entrando dall'entrata quella sulla tangenziale, sempre dritto, mi sembra la 10ª o 11ª vialetto sulla sinistra, te devi guardare un po' tutti, però a un certo punto c'è un tizio che sull'epitaffio ci ha scritto adottò, stavo bene e c'ha una sigaretta appiccicata con scotch.
Bellissimo,
fantastico, meraviglioso. Radio Rock Podcast. Cristone, altrimenti detto Cristone, altrimenti detto Kingfish Ingram su Radio Rock con
il mio preferito, lo voterò per sempre.
Bad Like Me tra le nostre 15 novità. E allora sentiamo, vai.
Niente, non lo dimenticherò mai, la domenica stavo al Tuscolo, sì. E praticamente c'erano lì gli archeologi con gli antropologi che avevano ovviamente trovato una chiesetta sepolta lì vicino a questa Madonnina, per capisse, proprio in cima. E niente, c'era l'antropologo che stava a tirare fuori le ossa dall'ossario di sta chiesa, sì. E che non si vede adesso, era stata sta sottoterra, e praticamente niente, tirava fuori le ossa perché loro dovevano fare le analisi, le cose così.
Bello. Allora ragazzi, sul Corriere della Sera di oggi neanche a farlo apposta c'è proprio un articolo sulla vicenda Ozempic che ha dato poi il là alla discussione di questa mattina sulle diete. Allora, articolo firmato da Candida Morvillo sul Corriere della Sera di oggi che dice che quello che molti non dicono lo raccontano spassionatamente i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Pensate che gli italiani che ricorrono a semaglutide e affini, cioè quindi lo Zempic, solo per perdere qualche chilo, sono un esercito. Ecco quello che dicevi tu prima, Alessandro, no? Cioè fatelo sotto controllo medico, rigorosamente, eccetera, eccetera. Non è una tendenza, è un boom. L'AIFA l'anno scorso ha registrato un più 78,7% sulla vendita con ricetta bianca degli analoghi del recettore GLP-1. Il dato è indicativo di una moda più che di una patologia, perché i farmaci nati per obesi e diabetici fanno perdere anche l'appetito e per questo molti li usano, sebbene siano costosissimi. Per le iniezioni sottocutanee quotidiane e settimanali servono dai 170 ai 300 euro ogni mese per poter usufruire di questa cura. È una moda semiclandestina, tra l'altro, che nessuno ammette né in pubblico né sui social, perché ufficialmente questi farmaci non potrebbero essere prescritti a chi non rientra nelle poche categorie di pazienti per cui sono autorizzati, quindi non si potrebbe nemmeno fare, teoricamente, oltre che fa male e tutto quanto. Tuttavia, basta fare un giro laddove circola la gente che piace, nella moda, nel design, nei corridoi della finanza e molto in quelli della politica, attenzione, punta il dito la nostra Candida Morvillo, per scoprire che è tutto un passaparola, tutto un provalo, è una meraviglia, funziona, fidati. In Parlamento il primo sperimentatore un paio d'anni fa fu un leader di partito non nuovo alle diete. E con la semiglutide ha raccolto, semaglutide, ha raccolto percentuali di consenso a lui inconsuete, coalizzando colleghi bipartisan di ogni rango, sesso, di ogni campo, sesso e rango. Non siamo ancora al caso del sindaco di Rio de Janeiro, Edoardo Paes, che l'anno scorso ha promesso, se fosse stato rieletto, sì, Ozempic gratis per tutti.
Certo. Per tutti, così.
Ma io non c'ho bisogno. Per tutti, anche tu, baby.
Prendila anche tu.
In gola subito.
Ragazzo magrolino.
Allora, non si sa mai. Tra i politici, comunque, chi lo prende per snellirsi non lo dice. Clemente Mastella ammette di aver preso semaglutide di prima generazione e che ora usa il Mounjaro. Ma perché è diabetico? Mi fa bene, ed è stata l'opportunità, certo, per perdere 20 kg in 5-6 mesi.
Robbie Williams, sì. Ma tra l'altro ti fa capire che è un boom a livello di moda, perché le persone diabetiche ci sono sempre state, non è che improvvisamente, certo, vengono fuori tutte adesso. Cioè, un incremento di questo tipo è tantissimo.
Allora, lui dice, sono la dimostrazione, parliamo di pastella, ontologica, che questi farmaci aiutano a stare in forma. Ho ripreso a fare effetto sulle signore di una certa età. Ha fatto effetto sulle signore,
cioè, signore di una certa età.
Ora che sono in campagna elettorale, di una certa età. Ora che sono in campagna elettorale in Campania per Roberto Figo, la lista Noi di Centro, dice Mastella.
Non so chi dare i resti.
Noi di Centro. Per strada mi fermano e mi dicono che sono meglio dal vivo e io rispondo meglio da vivo che da morto.
Bene.
È la battuta. Anche la senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo parlamentare Civici d'Italia, Noi Moderati prende il Mounjaro, ma per motivi medici. Sono insulino resistente,
l'hanno
prescritto per quello,
certo.
Ma l'effetto secondario piacevole è che in un anno e mezzo ho perso 17 dei 20 kg in più che avevo messo. E poi fra i politici vi sia il boom a fini estetici di cui si vocifera, a lei non sembra, se c'è non più che del resto d'Italia. Cioè, nel senso, non è che noi siamo più un'incidenza maggiore
politici,
di persone che prendono questo farmaco rispetto a quelle di cui che ne hanno bisogno. Diciamo che ai curiosi spiego personalmente che sono farmaci da prendere solo se c'è l'indicazione, non a cuor leggero, dice Biancofiore. Di sicuro semaglutide e liraglutide sono i nuovi Elisir della linea di chi può, cioè di chi ha potere, e in generale di chi ha potere d'acquisto, e in particolare. Non a caso spingere le vendite sono stati i ricchi e famosi di Hollywood e dintorni. Parliamo di Oprah Winfrey, la regina della TV americana, che ha parlato dei nuovi farmaci come di un dono. Elon Musk ha confessato di aver perso 13 kg. Robbie Williams ha ridotto tutto a un miracolo. Prendo qualcosa, ha detto, riferendosi al nuovo fisico smilso, ma qualche giorno fa ha sostenuto di avere problemi agli occhi collegandoli all'iniezione per dimagrire. Serena Williams ha perso 14 kg e è diventata testimonial di una campagna per l'uso consapevole dei cosiddetti GLP-1. Osserva la professoressa Anna Maria Colao, prima endocrinologa d'Italia per la D Scientific Index e in libreria col bestseller di Sonzogno Il digiuno su misura. È una moda che si spiega con due fattori. Il primo è che siamo una società estetica in cui il magro vince sul sovrappeso. Il secondo è che si tratta di farmaci che agiscono bene sulla fame edonica, quella che viene a persone molto impegnate sotto pressione, che mangiano anche per compensare lo stress.
Sì, sì.
Sono farmaci che tolgono la dipendenza da cibo, utili anche a chi si ritrova spesso a fare cene e cocktail di lavoro. Infatti un mese fa il Financial Times si è addirittura chiesto se sono i farmaci soppressori dell'appetito che stanno mettendo in crisi i ristoranti delle city. Dice, ma com'è
non
che
non mi viene più fame?
I ristoranti delle grandi città vanno male, aiutano le persone a ordinare meno, saltare portate, limitare i passi d'affari. I ristoratori non sono contenti. In Italia, sempre il rapporto AIFA 2024 quantifica la spesa privata, non SSN, quindi la spesa dei diciamo che si fa in privato, in 55,3 milioni di euro per la semaglutide. 55,3 milioni di euro in Italia e 13,4 per la liraglutide. A spanne fanno 300-400 mila scatole vendute, più o meno, e questi dati non includono il Wegovy, semaglutide ad alto dosaggio in commercio solo da metà 2024, perciò non ancora rilevato nella top 30 dei ritrovati più venduti, ma che è già esploso in USA e Regno Unito. Sono farmaci, ricordiamolo, che si possono vendere solo con ricetta. Le limitazioni alla prescrizione e i prezzi alti hanno scatenato la vendita illegale sul web. Cioè, si trovano sul web, spesso di prodotti che di GLP-1 non hanno nulla e sono dannosi, come è successo pochi giorni fa con una 31enne di Padova finita in coma dopo essersi iniettata un falso Ozempic. Il nuovo Elisir di magrezza sta diventando uno status symbol proibito da usare in clandestinità o cercare al mercato nero. La nuova follia è collettiva e credere che dimagrire sia facile. Ma a che prezzo? Si domanda Candida Borvillo sul Corriere della Sera. Ed effettivamente, insomma, la domanda è legittima, perché rischiamo, come tutte le cose facili, che poi facile, soprattutto sulle cose importanti e belle, è difficilissimo ottenerle gratis.
Su cose così
facile,
importanti come, come la salute, ma proprio il nostro corpo.
In generale,
cioè,
tutte le cose.
Certo, a maggior ragione facili sono effimere, secondo me, però qui si parla di salute.
Bene, vediamo un po', dai, raccontateci anche se volete un po' di vostre esperienze, se l'avete provato, se conoscete qualcuno che l'ha provato questo farmaco e ci può raccontare qualcosa.
Radio Rock Podcast.
No more con Ashes to Ashes. Vediamo un po', allora ve lo dico io il segreto per dimagrire: fate sport ad alta intensità, vi mangiate quasi tutto quello che vi pare, non è neanche troppo così, cioè nel senso sì, sicuramente può aiutare, però l'alimentazione sana anche, ragazzi, è importante,
al di là perché non solo. È che si parte sempre dal presupposto che la propria esperienza può essere l'esperienza dei certi, ma ognuno ha il proprio metabolismo, non è vero. A volte ci sono persone che magari nonostante lo sport non riescono,
oppure che il cardio
ci sono persone, ragazzi,
riescono,
che come tu, allora ci sono persone, e io ne conosco personalmente, che bevono una bottiglia di gin al giorno e stanno benissimo. Persone che toccano un goccio di alcol e muoiono. Quindi io ho un amico, il medico gli ha detto: se tocchi un'altra fetta di salame muori.
E lui? Addirittura il salame, mo perché?
Gli ha detto il medico davanti a me, gli ha detto: se tocchi un'altra fetta di salame muori. Questa è per dire,
sembra un po' esagerato,
no,
è vero,
ma dipende dalle situazioni,
ragazzi. Fanno malissimo,
no, ma
però,
ragazzi, dipende dalle situazioni. C'ho persone, io conosco bambini che se fanno di eroina, cocaina, anfetamine, e stanno bene, altri che magari purtroppo che ne so, vecchietti, no,
basta
che magari
la dose,
vecchietti
singola,
che sniffano sto mondo e quell'altro, no, così. Altri che invece si bevono, che ne so, un pomodoro, si mangiano un pomodoro, ecco, e vanno al creatore, Maurizio, vanno al creatore. Allora, a proposito di diete, chiudete Dagnino. Vedete? A proposito di diete, chiude Dagnino.
Chiude Dagnino.
Dagnino.
È un problema.
Mitica pasticceria, zona storica, zona Repubblica. Mettete un motivo funebre. Vai col motivo funebre, Mauri. Motivo. Lo fai bene il motivo funebre.
Dagnino.
Oh, tra l'altro, Damiano ci scrive: se continuano così, chissà quanti intolleranti al glutine ci saranno. Bravo, Damiano.
Bravo, Damiano.
Allora, ciao ragazzi, mi occupo tra l'altro di riabilitazione e allenamento finalizzato al dimagrimento in caso di malattie metaboliche. L'unica soluzione sana è dieta opportuna e allenamento mirato. Oh, vedi?
Così.
In caso di patologie, integrazione farmacologica, punto. Tutti questi ricchi viziati che rischiano la pelle assumendo questo farmaco non vogliono fare fatica.
Bravo.
Ricchi e poveri, ci metto pure i poveri che lo assumono con lo stesso intento. E rinunziare a mangiare come lupi, non c'è niente di meglio del libero arbitrio, selezione naturale, ci scrive Stefano. Poi
tempo,
un po' cinico,
ma forse
un po' cinico,
un pochino oltre sei andato, però.
La cugina di mia moglie ha provato questo, penso sia lo
Zempic.
Lei era sovrappeso, non in maniera obesa, insomma grave, però in sovrappeso, e ha provato, ha dimagrita tantissimo effettivamente, però poi ha dovuto smetterlo, perché comunque penso sia credo sia un farmaco che tu puoi fare a oltranza,
certo,
e forse alcuni casi alla fine li ha ripresi, non tutti però parecchi chili poi dopo li ha ripresi, quindi alla fine sì, magari fin quando lo prendi ti fa dimagrire, ma poi se non associ uno stile di vita sano il peso lo riprendi.
Bene, bene, bene. Allora, ci sono tantissimi messaggi, torniamo tra un secondo perché dobbiamo anche render conto di una fortissima presa di posizione da parte della nostra ascoltatrice, quindi tra pochissimo ne daremo conto. E Maurizio, purtroppo
chiamate gli avvocati,
chiamate pure gli avvocati. Avvocato. Torniamo fra un attimo.
Radio Rock Podcast.
Ma torniamo tra pochissimo con tutti i vostri messaggi sulla questione Ozempic e non solo. Prima però C'è un no, scusate un attimo se sono un po' distratto, perché sto nel frattempo facendo 60 cose insieme, perché immagino, sto conducendo la trasmissione, poi sto litigando, cioè discutendo con Giampiero Giuli, che non accetta tanto la rimorsione, forzata,
comprensibile,
e mi sta mandando dei messaggi ai quali sto cercando di rispondere, però insomma non è semplice. Sentiamo un messaggio che mi ha mandato Giampiero adesso.
Ma che te devo dire? Io il lavoro mio ho fatto quello, ma tutto, c'è tutto un progetto per farmi fuori. Probabilmente sta in combutta con Maurizio, perché sono loro due.
Bene.
Tutta Radio Rock che stanno a meditare il mio abbandono. Sì. Io, cioè, quello che te posso dire, mi manda via, cioè, nel senso, mi mandi via Gigi Biaccioppi e Maurizio. Cioè, mi pare il caso.
Lo so.
Poi, io poi questa cosa
sbaglia,
sistemeremo
paga.
Tutto quanto.
Che poi si sta.
Però io se fossi possibilità. Una mano sulla coscienza, ma la metterei.
Vabbè, non lo so. Che vogliamo fare? Vogliamo salvare Giampiero Giuli?
Sì, dai. Giampiero va sempre salvato.
Anche se Luigi, come si chiama? Luigi ha aperto un faro su una situazione che è grave.
È saltato un mirino.
È saltato un pezzo ci voglio riflettere. Adesso mandiamo i Military Gun. E
pensiamo
poi
su.
Tu che dici, Maurizio? Salviamo Giampiero? Non lo so. Oppure lo vogliamo. Perché mi guardi con sta faccia?
Giampiero?
Giampiero Giuli.
Ma io Giampiero c'ho un amore particolare.
Non è che c'è un Zampino tuo in questa storia, no?
Lasciamoci.
È un amore particolare. A me
questa situazione non mi fa manco ridere, mi fa di una pena.
Perché tu, Maurizio, sei sempre il solito.
No, ma veramente
quello che non fa
pena,
quello che non fai te non fa ridere.
Quello che lo strozza in grassa.
Non fai te non fa ridere. Adesso il povero Bilancioni che ha scritto tutta sta cosa meravigliosa, tu.
No, perché quello che non faccio io fa ridere?
Se lo fa Bilancioni non lo fa ridere, cioè è una cosa meravigliosa.
Ma Bilancioni si deve curare.
Bene, allora
è una malata,
dopo
disturbata.
Con lo Zempic, dopo
vediamo se è il calcio.
No,
deve fare un percorso psicologico.
Lo salviamo. Giampiero.
Sì, no, dai. Io
prendiamoci il tempo necessario.
3899 106 600
fuori.
Decideranno gli ascoltatori. Luigi Bilancioni ha tirato fuori un tema molto grave, scottante. Mancava un pezzo del podcast di ieri.
Fatto la spia.
Deciderete voi se Giampiero Giuli,
me, guarda,
il podcast va salvato o meno.
Gigi è stato tagliato perché tu sei talmente tanto forte, talmente tanto che qui si teme.
È convinto.
Si teme che tu possa prendere il posto di noi.
Può darsi.
E quindi qualcuno ti sta remando contro.
Questo ti fa ridere?
No, perché mi fa ridere?
Perché è tuo, è umorismo tuo, che tu ridi soltanto all'umorismo tuo.
O ti fa tenerezza,
o ti fa pena.
Oh, cosa incredibile. Io ho battuto l'altro, mi piace, è una cosa vergognosa.
Radio Rock
Podcast. Military Gun con la loro Kick. Allora, vediamo un po', dai, chi c'è? Vediamo.
Che non
vediamo.
Si tocchi Babbo Giuli.
No, guai, ci mancherebbe altro. Allora, l'anima nera è Martina. Senti, scrive Marco, senti come dice sì, dai, Martina, che
cosa?
Aizza
a
il fuoco,
Ma no, ma quando l'ho
che
detto
sobilla,
sì,
Maurizio, sobilla. Allora, dunque, ma fatevi una risata e possibilmente però non mi insultare, non è una bella cosa.
E basta, Gigi,
direttore ha detto questo Magnotta che vogliamo fare, io lo voglio salvare e a sto punto salva pure coso là, come si chiama, Bontempi.
Allora attenzione, perché tu ci scherzi, ma venerdì presenteremo qui ufficialmente un film di cui siamo orgogliosi partner, cioè Semplice Cliente di Alessio De Leonardis, nuovo film docufilm dedicato alla straordinaria e folle esperienza di Mario Magnotta, da povera vittima di uno scherzo negli anni '80 a superstar invitato nelle discoteche, insomma, uno forse quando io dico, se io dico in Italia a qualcuno scherzo telefonico, forse
sì,
il primo
Magnotta,
che viene in mente è Mario Magnotta, anche per chi non l'ha vissuto, perché poi è una roba che viene tramandato come delle generazioni da padre e figlio.
Io li ascoltavo nonostante non fossero della mia.
E negli anni fine 80, primissimi 90, giravano sulle cassettine. Diciamo un primo caso.
C'ho la cassetta dello scherzo dei
Magnotta. Ma credo che ci fosse anche un pezzo remixato dei Gem Boy, perché io forse l'ho conosciuto così.
Probabile. Oh, Martina, non fare finta di nulla. Appoggi sempre Maurizio. Se Maurizio
quello
investisse una vecchietta, tu non desti nulla. Anzi, lo difenderesti.
È vero.
Ma io, ma magari
ammetto.
Investisse la vecchietta, sarebbe bellissimo.
Ammetto che è vero.
No, sarebbe una cosa.
Sarebbe
almeno verremmo qua e saremmo tutti quanti.
Pepata.
Cioè, avremmo un argomento. Pepata, Maurizio, no? Monaco.
Peppa, cosa getti via? Stai gettando via cosa, Mauri?
Getta via il microfono.
Ha gettato via così. Adesso si rompe. Qui,
è un atteggiamento sconsiderato questo qui. Allora, farlo, buongiorno.
Quello che sto bestemmiando.
Ha gettato con una bestemmia.
E poi bestemmia al microfono. No, non è la prima, non è l'ultima volta.
Indoviniamo però qual è la bestemmia.
Allora,
Gigi, oggi hai avuto la tua parte di attenzione. Mo vai a fare in culo al lavoro. Dai amore, su.
Calma, allora, calma, calma, buongiorno, calma, che è sta cosa della... Non ha capito ancora che più fa così, più quello risponde, io lo leggo. Quindi se non lo
ma
vuoi...
Ma infatti è il matto, sei te.
È il matto, sei te.
Ma in tutto questo è il matto, il vero matto, sei te.
Allora, buongiorno, che è sta cosa dell'anima nera?
L'anima nera è Martina.
Ha detto che l'anima nera è Martina. L'anima come dargli torto.
Va bene, io mi faccio un culo tale in palestra che quando vorrei sgarrare penso a quanto dovrei sudare e mi passa la fantasia, altro che iniezioni.
Però guarda che tu facendo Emanuele. Il culo in palestra come dici tu, e uno si fa il culo anche perché ogni tanto si può concedere uno stravizio.
Che tra l'altro, per esempio, la mia nutrizionista dice di non chiamarli sgarri, perché è una cosa che psicologicamente...
No, coccole.
Sì, esatto, è una coccola.
Allora, ragazzi, io ho cominciato a fare, ci scrive Giulia, una dieta del nutrizionista, solo per cercare di evitare problemi di salute. Mio padre era diabetico e nessun dottore, nonostante sia in buona salute e pratica attività fisica, mi può assicurare che non possa venirmi, perché nel caso purtroppo è una condizione congenita. Poi ancora Giovanni ci chiede una info di servizio, il numero per WhatsApp per interagire con Radio Rock Italia. Qual è? Chiedi alla Radio Rock Italia, quello che chiedi a noi.
Bellissima questa cosa.
Beh, ma se non ce l'ha, come fa a chiedere alla Radio Rock Italia? E quindi lo chiedeva probabilmente per scrivere alla Radio Rock
Italia. Furbizia.
Ah, cavolo, è vero.
Chiedilo a Radio Rock Italia.
Ma se non ce l'ha.
Se non ce l'ha, come chiedi?
Vieni qua. Vieni qua, vai da come si chiama questo state qua? Marco Bosco. E gli dici qual è il numero tuo? E quello te lo dà. È una persona cortese, te lo dà.
Molto gentile, allora, è vero.
Vieni qui.
Vi ascolto in cuffia H24 sul distributore dove lavoro a Napoli. Mi fate tanta compagnia, ma forse mi è sfuggito. Grazie per la compagnia che mi fate. Allora, te lo diamo, Giovanni, solo perché siete. Appuntalo, 371. E poi non me lo ricordo più.
Manco io.
Non te lo ricordi manco te?
Così stavo arrivo subito.
Vabbè, perché non è. Però c'è da dire che è un numero aspetta, un po' più complicato. Forse,
secondo me è così: 371-0.
Non dire cosa.
Vabbè, dimmi tu subito.
Allora, 371-00.
371-00. Secondo messaggio, vediamo se è vero.
Non mi ricordo. 371-00-19-0-0-90.
3791-600-190.
Giustissimo.
È tutto 3791-600-190.
Però non era troppo sbagliato.
Quello che ho fatto io,
questo
numero
3791-600-190. 3791-600-190. Scrivilo, Mauri, di corsa. 3791-600-190.
Chi ci sta di là?
Marco Bosco.
Vogliamo fare uno scherzo a questo signore di là? Allora, mandate tutti quanti un messaggio a questo numero. Quello se avete ricapitato 200.000 messaggi, capisci più cazzo.
Dai.
Allora, 3791-600-190. Il messaggio deve essere Marco Bosco.
Attenzione,
supereroe oppure Marco Bosco, attenzione. Attenzione.
Marco Bosco, attento a quello
tutti
che
dici. Dai,
il microfono aperto.
Il pene aperto.
3791-600-190. Sbrigatevi, dai. 3791-600-190.
Marco
Bosco, vergogna.
Veloce.
No, vergogna.
3791-600-190. No, no, anche scritti. Però gli deve arrivare una mole di messaggi.
Dai.
Perché non l'ha ricevuto mai in vita sua. 3791-600-190.
Muovetevi, stronzi.
Vediamo che esce fuori. Cioè, al punto che lui deve venire da noi e dire che cazzo avete combinato. Cioè,
se volete ve lo posto anche
il 3791-600-190. Basta, mi sono rotto i coglioni. Vai, sentiamo.
Chi me lo chiede gli elogi.
Ma io voglio solo dire il mio parere, che secondo
prego,
me
signore.
Ci sta pure sta cosa che uno non deve per forza faticare nella vita, che deve sempre entrare nella sala stretta, deve impegnare. Secondo me è proprio una puttanata.
Una puttanata.
Cioè, se io voglio fa tutto senza sforzo e c'ho la possibilità.
Ma c'è un prezzo me, questa cosa di solito.
Ben venga.
Allora avete ragione, troppo cinismo. Qua cinismo. Ma sapete che c'è? Vedo tutti i giorni persone che non stanno bene e con fatica e dedizione tentano di stare meglio, faticando. Odio le scorciatoie, soprattutto quelle così pericolose. Però è anche umano cercare la scorciatoia, ragazzi. Sì. Non dobbiamo demonizzare.
Ma no, è chiaro.
Dobbiamo spiegare, raccontare. star vicino alle persone. L'obesità grave è una malattia. Mio marito è seguito da un endocrinologo, fa analisi e controlla la curva glicemica spesso. In 3 mesi ha perso 20 kg perché mangia sano e fa attività fisica 4 volte a settimana. Il farmaco lo aiuta molto perché non ha più quella sensazione di fame continua, ci scrive Deborah. Ragazzi, mia madre è diabetica, le è stato prescritto, dice Chris, lo Zempic, nonostante gli indiscussi vantaggi, vi posso garantire che ci sono una valanga di effetti collaterali,
certo,
come tutti i farmaci.
Certo.
Vedi nausea, vomito, insonnia e tanto altro. In sintesi, gli effetti collaterali sono veramente impattanti sulla vita di chi assume questo farmaco e si manifestano nel breve termine. Questa cosa viene spesso omessa. Ancora avanti, c'è un altro amico che ci scrive: ciao, sono insulino resistente. Insulino resistente. E sto prendendo il Mounjaro da 3 mesi. Mi è stato prescritto dall'endocrinologo insieme alla nutrizionista dopo aver provato con la metformina per quasi un anno, che però non mi ha aiutato e mi dava solo effetti collaterali. Con il Mounjaro invece mi sto trovando bene, non ha particolari effetti collaterali e sto rinunciando a perdere peso, ovviamente seguendo anche una dieta. Oh, ci scrive Fabio: ma se uno ha un disturbo alimentare tipo fame nervosa da stress o peggio, a chi si deve rivolgere? Allo psicologo o
allora,
al nutrizionista?
Di solito
tutti e due.
Ci sono delle equip specializzate che sono poli d'eccellenza, e tra l'altro se sei a Roma ce ne sono due veramente valide, che sono il CTO Alesini e l'Umberto I. Quindi rivolgete a queste, e c'è un'equip, ma all'interno non c'è solo un nutrizionista e lo psicologo, c'è lo psichiatra, c'è anche adesso non mi ricordo come si chiama la figura, però quella che monitora proprio il tuo stato di salute generale. Non mi ricordo come si chiama, c'è una figura, il Fortizio, lui.
Allora, 37 91 600 190.
Dai.
Madonna, che ho combinato per aver chiesto un numero, scrive Giovanni, tutta colpa di Emilio. Comunque grazie per il numero 37 91 600 190. Fate lo scherzo, dai. Allora,
lo scherzetto.
Allora, uno ci ha scritto Marco Bosco vicino pervertito, che poi è proprio
vero.
Marco Bosco, lo voglio dire ufficialmente. Marco Bosco è un vicino.
Perché
è vicino. Scusa, banda alle ciance, comunicazione.
Non vuoi che lo dico?
No.
C'hai paura, se ne va.
No, tanto dirai.
No.
C'hai i posti in platea sabato, eh?
Posti in platea?
Ho fermato, vieni.
Sabato?
Non ci vado.
Anch'io vado.
Come no, non ci vado più.
Perché non ci vai?
Non ci vado più perché voglio stare lontano.
Vuole stare male.
Ho firmato.
Vuole stare
vicino pervertito. Vai, sentiamo.
Mandiamo il messaggio. Marco, com'è il tuo numero? Buongiorno, ragazzi.
Bravo. Manda un messaggio, Marco, com'è il tuo numero? 180.000, la presi e te la pagai, eh? Adamo ed Eva furono i primi a assumere vitamine nella mela. Ecco cosa è successo, ci scrive un signore, un nostro amico, un signore. Poi vediamo ancora. Attento, Marco, ti ascoltano.
Dai.
Perché era del pervertito?
Ma cosa posso dire? Più lontano o più vicino? Dove stare? Sul palco?
Che caso ne so.
Sul palco.
No, palco. Più vicino.
Sul palco.
Allora,
me l'hai chiesto i posti, però.
Posto buono. Me l'hai chiesto. L'unico modo di perdere peso è introdurre un deficit calorico. Bressanini lo spiega bene, trattandosi di termodinamica. Marco, buongiorno ragazzi. Io però vorrei dire una cosa. Partendo dal presupposto che questi farmaci in primis devono essere disponibili per chi ne ha bisogno, se siamo coscienti del pro barra contro dei rischi del farmaco, perché non dovremmo usarli? Al di là dell'estetica, aiutano molto chi come me, quando sotto stress. Che cazzo ti ridi? Mangia.
Perché c'è stato che sta impazzista
e ridi per questo signore che deve perdere peso?
No, se
deve perdere peso, ti auguro tutte le cose migliori.
Adesso dico che non è vero niente. Comunque.
No.
Dai, pure, non mi fa pena.
Ma che mi fa pena?
No, tenerezza.
È pervertito.
Ma mi fa tenerezza.
È brutto.
Allora, attenzione.
La tenerezza è una cosa bellissima.
3791 600 190.
Ma accusatelo tipo vergogna.
Ma come l'avevo detto sul personale? No, sul personale no.
Personale non privato.
No, pervertito.
Pervertito è brutto.
No,
andate su cose
brutto,
tipo
pervertito.
Sappiamo dove lasci lo scooter, che ne so.
Sappiamo dove lasci lo scrotto.
Allora, vergognati.
Allora, vediamo un attimo. Il problema è che i medici sono diventati burocrati e non visitano più. Ora è sufficiente chiedere un farmaco per via mail per ricevere una ricetta, non importa il perché.
Il tuo medico lo dovrebbe sapere se ti serve.
Il mio medico mi ha fatto passare la voglia di bere alcol. Adesso bevo, ma contro voglia. È vero, ragazzi. Purtroppo
bravo.
È così.
Il problema dell'amico che non può toccare più una fetta di salame è che fa il pizzicagnolo.
Attenzione, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno Radio Rock.
Buongiorno.
Per quanto riguarda le diete che sono veloci.
Veloci.
Sono più lente.
Marco Bosco infame.
Per perdere chili. Ricordiamoci che se perdiamo velocemente sì. peso, il nostro corpo la prende come un periodo di magra.
Bravo.
Sì, va in emergenza.
Cibo,
sì.
Bravo. E quindi produce più cellule adipose per superare
le cellule adipose.
Perché chi dimagrisce velocemente generalmente ingrassa più velocemente.
È vero, verissimo.
È vero, verissimo. 3791-600-190.
Arcosco, vergogna.
Basta, abbiamo capito. Basta, Massimo, grazie. Arcosco, è stato molto vergogna. Prezioso. Molto, sì. Ragazzi, un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa puntata. A partire dagli
Oscar. È passato per adesso alle spalle, casco in testa. No, no, è andato via gridando e piangendo.
Mi è fregato un cazzo.
Distrutto una persona, questo lo sai, no? L'hai devastato.
Bello! Anche perché paghi i soldi stamattina.
Ah, ecco perché allora.
Allora via subito, cazzo.
No, ma scusa, ma per l'assegno, niente. Pervertito.
Povero Marco. Vergogna, scroto via.
No, l'assegno, scroto via. E allora con la sedia l'ha pervertito.
Domani lo rifacciamo sto scherzo.
No. Allora ragazzi, grazie naturalmente a tutti.
Ma non sempre con lui.
Di nostri autori, naturalmente, che rendono possibile ogni giorno il The Rock Show, vale a dire, vado nell'ordine, non alfabetico, perché non me li ricorderei. Marco Muscarà, naturalmente, grazie. Un applauso, ragazzi.
Bravo.
Marco Muscarà, Alenio Cesari, grandissimo.
Giampi, no?
No, Giampi.
Giampi,
no? Sandro Canori. Sandro.
Grande Sandrino.
Sandro Bernardini. Ci ha dato uno spunto interessante. Luigi Bilancioni, Grazie Luigi, bravo. Jacopo Morroni, Silvio Soldini,
Silvio Soldini,
Skipper.
Ah, sì, è vero, Freddy Mercury.
No, Freddy Mercury, cazzo, che è morto da vita.
Vabbè, grazie. Silvio Soldini.
Lo Skipper.
Patrizia Palladino.
Patrizia Pellegrino.
Anche.
Federica Pellegrini.
Brava, Federica e Patrizia Pellegrini.
Lucci,
Paniconi.
Enrico Papi anche.
No, Paniconi, ho detto mica te. Ho detto Paniconi 1.
Paniconi
Carlo. No. Comunque, al di là di tutto.
Una cosa che non c'entra niente. Sì. Però? Ieri stavo vedendo un episodio di una mamma per amica.
Stai zitto.
E ho visto un tizio che era uguale a Sebastian Bach degli Skid Row. Che faceva il frontman di una band.
Ma che cazzo ce ne
fai? Aspetta. Vieni al dunque.
Era veramente lui.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.